Ciao a tutti e benvenuti. Oggi parliamo del secondo pilastro della mindfulness, la pazienza. Se hai perso l'audio precedente, allora ti consiglio di andarlo a recuperare, in quanto ti spiego quali sono i sette pilastri e in particolare parliamo del primo, il non giudizio. Oggi invece ci focalizziamo sul secondo, la pazienza. Mia madre mi ha cresciuta dicendomi sempre: la pazienza è la virtù dei forti. Devo infatti sapere che mia madre è sicuramente una persona molto paziente e io non so perché vedevo da bambina questa cosa molto da perdenti, da deboli. E invece, crescendo, grazie a Dio, ho capito che invece aveva proprio ragione lei. L'essere pazienti è una meravigliosa virtù. È appunto un'attitudine, un atteggiamento mentale che bisogna allenare e praticare. La pazienza, dice Jon Kabat-Zinn, è una forma di saggezza che nasce dal comprendere e accettare che le cose hanno un loro naturale tempo di maturazione. Già la parola saggezza io la trovo estremamente bella e romantica. Perché saggezza? Secondo il buddismo, la pazienza è una delle 10 paramita, ossia le qualità che una mente deve coltivare per ottenere lo stato di illuminazione del Buddha. Essere pazienti è la chiave principale per coltivare la consapevolezza nei momenti di rabbia e dissolvere il suo potere distruttivo. Quando il giudizio sorge in modo automatico, e per questo ti consiglio di andare a sentire l'episodio precedente se te lo sei perso, perché abbiamo parlato a lungo della capacità di non giudicare, l'essere pazienti ci aiuta a fare un passo indietro, a osservare e lasciare andare. La pazienza quindi ci insegna che gli eventi si svolgono seguendo il loro naturale ritmo e che noi non abbiamo alcun tipo di possibilità di anticipare un evento anche se lo attendiamo con impazienza. La pazienza è parte del momento presente e ci aiuta ad accettare ciò che c'è. Se ci pensi, ad esempio, per fare un bimbo ci vogliono 9 mesi. 9 mesi, non 9 minuti né 9 giorni, 9 mesi. Ecco, in questo tempo i genitori sono molto pazienti, anche se ovviamente è tantissima la voglia di conoscere quel bimbo. Ma per quanto curiosi siano, per quanta impazienza ci sia, il bimbo non arriverà prima semplicemente perché i genitori lo vogliono conoscere. Perché la natura ha un ciclo. Il dar vita a una vita richiede esattamente 9 mesi. Magari c'è qualche settimana di differenza, magari un giorno più, un giorno meno, ma per tutti noi, quasi tutti noi, è stato così. Comunque c'è proprio un tempo che è richiesto dallo stato naturale delle cose. E questo ci insegna appunto che noi, per quanto desideriamo una cosa, non abbiamo la possibilità di anticipare questo evento, ma possiamo semplicemente stare con il presente. E stare con il presente che cosa vuol dire? Vuol dire saper vivere in modo pieno e consapevole questa attesa, questi 9 mesi. Anche perché se nel momento in cui si scopre di attendere un bimbo, di aspettare una vita, arrivasse subito, probabilmente questo viaggio sarebbe anche molto meno spettacolare di quello che poi in realtà è la gravidanza. È proprio perché questa attesa gli dà anche quel sapore in più, quella magia in più, ma soprattutto questa attesa ha più funzioni, quella di creare il corpo umano e di creare un genitore e di dargli il tempo di diventare genitore, quindi questa pazienza ha anche un ruolo. Infatti la pazienza ci insegna che gli eventi appunto hanno proprio questo ritmo naturale. E se siamo particolarmente insofferenti, occorre diventare consapevoli che l'impazienza invece può essere dannosa. Perché? Perché quando siamo impazienti, la nostra mente diventa giudicante e si espone quindi ad ansia, a stress, aggiungendo sofferenza inutile. Ad esempio, facciamo un altro caso, quando siamo malati e siamo pazienti. Se siamo malati, accettiamo con saggezza di dover riposare, perché il nostro corpo, secondo i suoi tempi, deve guarire e ritornare al suo equilibrio. Per quanto possiamo essere impazienti e desiderosi di tornare alla nostra vita di tutti i giorni, la malattia ha un decorso. Arriva a un picco e poi se ne va. Ecco, e quindi per quanto noi vogliamo impegnarci, comunque dobbiamo lasciare il tempo al nostro corpo di farla passare e di ritornare appunto al suo stato naturale di equilibrio. E più noi siamo impazienti, e più ovviamente questo crea stress dentro di noi. Ci fa stare probabilmente ancora più male, perché oltre alla sofferenza del fisico si aggiunge anche la sofferenza della mente. E invece è importante dare tempo e spazio al nostro corpo per riprendersi, alla nostra mente per riposarsi e soprattutto accettare la situazione, accettare la malattia. Quindi banalmente, se ci viene l'influenza, per quanto magari possiamo essere arrabbiati perché non possiamo uscire con gli amici, l'unica cosa che possiamo fare è riposarci, è curarci, è accettare quello che sta succedendo, riposarci, magari leggere un bel libro o semplicemente dormire, e poi sappiamo che comunque la febbre passerà e noi ritorneremo alla nostra vita di tutti i giorni. Quando è l'impazienza a guidare le nostre azioni? Non siamo in grado di trarre il massimo beneficio da ciò che stiamo facendo e rischiamo quindi di rovinarlo, di perderlo o di distruggerlo. Con il rischio quindi di rovinare anche i rapporti personali, nell'impazienza di dire la nostra o di giudicare o di trarre delle conclusioni. Anche qui si potrebbero fare tantissimi esempi. Mi viene in mente quando vogliamo provare a fare qualcosa di nuovo. Ti posso fare l'esempio di qualcosa che mi è successo recentemente. Ho infatti tenuto delle classi recentemente sulle arm balance per insegnare la posizione del corvo. La posizione del corvo è infatti una posizione che richiede il nostro equilibrio, la forza delle spalle, la forza delle braccia e dell'addome. Quindi per poter fare il corvo bisogna fare ovviamente tanto esercizio per rafforzare le spalle, per aprire le spalle e per avere un addome forte. E inoltre, prima di raggiungere il corvo vero e proprio, c'è una posizione, mettiamola così, intermedia, che serve a volare basso, ok? Perché è quella appunto che ci permette di iniziare ad avere un primo approccio con le posizioni di equilibrio nelle braccia. Io cerco sempre di fare innanzitutto questa posizione quando già pratico da un po' di tempo con i miei studenti e quindi che già li conosco e conosco ovviamente le loro potenzialità, e cerco di prendere sempre questa posizione con grande calma, nel senso che appunto prima li preparo, li faccio lavorare sugli addominali, li faccio lavorare parecchio sulle spalle, sull'apertura, eccetera eccetera. Poi mi metto lì e faccio vedere step by step la posizione. Partiamo così, mettiamo le braccia così, le mani così, eccetera, eccetera. Solitamente quando inizio una posizione più complessa, come ad esempio un arm balance, io fermo sempre la classe, la musica, e dico, mi raccomando adesso guardatemi, perché mi metto lì e spiego passettino dopo passettino che cosa devono fare. Ecco, solitamente che cosa succede? Che nonostante io dica questa frase, ci sono già delle persone che iniziano a fare quello che io sto facendo senza guardare. E vabbè. Quando poi allora chiedo di nuovo l'attenzione, che faccio vedere quindi step by step quello che devono fare, le persone iniziano e provano e dopo un tentativo iniziano a sbuffare. Poi c'è chi si mette lì, magari riprova, c'è chi invece prova tantissima frustrazione dal fatto di non riuscire, o magari è anche caduto, e quindi questa cosa, figurati. Vengono da me e mi dicono io non sono capace, non provo più. Questo è il classico esempio di che cosa voglia dire il praticare l'esperienza e soprattutto il praticare la pazienza. È normale, nello yoga, nella pratica dello yoga, come ovviamente nella nostra vita, che non tutto venga. Anzi, anche io che sono insegnante ci sono ancora tantissime cose che non riesco a fare, un po' per natura, un po' per paura, eccetera, eccetera. Ma non importa, perché quello che veramente conta è quanto impegno io ci metta nel provare a fare quella cosa. E soprattutto nell'accettare che ci sono certe posizioni che non vengono, che magari non vengono ora, ma non è detto che non vengano nel futuro. Quando io ho iniziato il mio teacher training per diventare insegnante di yoga, non ero in grado di toccare a terra con le mani quando mi piegavo in avanti, quindi per chi conosce il nome delle posizioni, in Uttanasana, quindi il piegamento in avanti, quando appunto vieni in avanti con la schiena che porti le mani verso terra, io non riuscivo a toccare. E quando mi giravo, vedevo le mie colleghe che invece magari non solo toccavano con i polpastrelli, ma magari con tutto il palmo della mano, addirittura con la pancia contro le cosce. Quindi ovviamente questo mi creava tantissima frustrazione, perché volevo a tutti i costi anch'io essere già a quel livello. Ecco, a quel livello ci sono arrivata dopo 3 anni di pratica, perché io non sono naturalmente flessibile, quindi ci devo lavorare parecchio, ma in questi 3 anni devo dire che è stato bellissimo il percorso che io ho fatto nello yoga, per cui anche se io non sapevo raggiungere a terra con le mani, era però il percorso che io stavo facendo per farlo, che mi stava comunque dando stimolo, che mi stava comunque facendo stare bene. E quindi quando poi sono riuscita a toccare a terra con le mani è stato ovviamente bellissimo, ma è stato bellissimo perché sapevo che dietro c'era un percorso che mi aveva aiutato a diventare più flessibile, ma soprattutto più paziente. Quando vedo quindi questi studenti che non riescono ad approcciare il corvo, mi viene un po' da farmi una risata, ma non perché non sanno fare il corvo, ma per l'atteggiamento che io vedo in loro nell'approcciare il fatto che non sanno fare il corvo. E molto spesso infatti io poi faccio notare questa cosa, parlandone alla classe, ovviamente non addittando nessuno, ma spiegando come le arm balance siano in realtà di grande insegnamento, non solo ovviamente perché aiutano nella pratica, perché aiutano a rafforzare le braccia, il cuore, eccetera, eccetera, ma perché appunto ci insegnano a diventare pazienti, ad accettare quello che c'è. Oggi sono riuscita, oggi non sono riuscita, oggi sono riuscita a tirare su un piedino, domani magari riprovo e riesco a tirare su 2 piedini, magari poi riesco a stare su 1 secondo, 5 secondi. È così che si va a piccoli step, ma perché ho avuto la pazienza di allenarmi e la pazienza di aspettare, la pazienza di riprovare. Quando vedo quegli studenti che invece una volta che provano qualcosa e vedono che non arriva subito così, si fermano e mi dicono basta, io non provo più, sono quelli che stimolo sempre di più, magari anche a fine classe mi dedico 2 minuti per parlargli, per fargli notare questa cosa e per fargliela notare di nuovo non in relazione alla posizione, perché non è quello importante. A me sinceramente non importa se escono dalla lezione, se hanno fatto o non fatto il corvo. A me importa se hanno realizzato qual è stato il loro atteggiamento nei confronti del corvo, perché è un atteggiamento che poi si portano evidentemente in tutti i loro campi, in tutto quello che gli succede nella loro vita. Se qualcosa non viene alla prima, basta, è inutile, non serve, non lo faccio. Invece non è questo l'atteggiamento che bisogna avere, ovviamente. Bisogna imparare ad essere pazienti, perché abbiamo detto appunto che la pazienza è una forma di saggezza. E la saggezza è non rincorrere momenti che non esistono, immaginando che siano migliori di quelli presenti. Non è saggio e crea stress spendere le proprie ore sperando che passino presto, invocando magari un momento di relax. Tu non puoi sapere come starai nel momento in cui tu fai il corvo. Magari ti senti esattamente come prima, però ti sei messo in testa che quando farai il corvo sarai una persona felice. Invece puoi essere una persona altrettanto felice nel momento in cui ti alleni per fare il corvo, perché comunque stai allenando il tuo corpo per diventare più forte e più stabile. Dopotutto ogni momento, anche se difficile, infatti costituisce la nostra vita nel momento presente, nel qui e ora. E se noi la passiamo consumandoci ad attendere momenti che poi finalmente giungono, magari in contrasto con quelle che sono le nostre aspettative, abbiamo sprecato del tempo inutilmente, del tempo della nostra vita che nessuno ci ridarà, e anche perché sappiamo che non è, anzi, infinito. Nella mindfulness essere pazienti quindi significa avere rispetto del tempo e del dover aspettare. Ve lo ridico, avere rispetto del tempo e del dover aspettare. Quindi solo un bambino può pensare di rompere la crisalide per far uscire subito la farfalla, ma la crisalide diventerà farfalla quando sarà il momento. E affannarsi in modo impaziente è inutile e dannoso, oltre che vano, perché non si può affrettare il tempo naturale di maturazione delle cose. Pensiamo banalmente alla frutta. L'albero da frutta produce il suo frutto, che appunto richiede un determinato tempo per poter maturare. E noi lo possiamo anche prendere questo frutto prima, ma non sarà mai buono, sarà acerbo e quindi immangiabile. E invece se l'abbiamo colto prima, gli abbiamo tolto una possibilità a quel frutto di diventare maturo e quindi buono. Ecco, la mindfulness ci invita dunque a creare in noi lo spazio per fare esperienza dell'attesa. E la pazienza è la più alta e saggia forma di amore per portare compassione in noi stessi e verso gli altri. Io ti ringrazio e ti aspetto per il terzo pilastro della mindfulness.